Grazie, grazie a te, davvero buon lavoro anche del lavoro fatto. E Alessandra, le due Alessandre, più Anna, non so, Alessandra Poggiani, Visiting Lecturer Digital Economy Imperial College, Business School of London, let's go, e parla di liberare le risorse delle donne nell'impresa. Come avete visto, i temi sono impresa, amministrazione pubblica, comunità, scuola, università e ricerca e agenda digitale. Cominciamo con l'impresa, le persone, avete visto, ogni gruppo ha un relatore, se vogliamo, e una persona che farà poi il rapporto finale del lavoro sul tavolo, quindi c'è una cartella sul desktop, nascosta bene, ma c'è? Wister, lì a sinistra, più giù, la vedo, eccola.
Buongiorno, anche io sono molto contenta che siamo così tante, abbiamo fatto un gruppo così bello, abbiamo lavorato tanto in rete e intanto ringrazio sia Alessandra sia Anna che poi lavorerà con il gruppo per il rapporto finale del tavolo di lavoro per il contributo e per il lavoro che abbiamo fatto insieme in questa settimana. Sarò abbastanza breve perché poi, vista anche la platea molto avvertita e informata, suppongo che molte delle cose che diremo noi in questa introduzione sono cose che conoscete, se non per dati, se non altro per vita quotidiana vissuta. L'Italia, come tutte noi sappiamo, non è sicuramente uno dei paesi più avanzati in termini di livelli di occupazione e livelli di management e direzione di impresa per le donne. Nel Global Gender Gap Report è all'80° posto e il parametro su cui è peggio posizionata è proprio quello dell'economia. Non siamo ben posizionati neanche sugli altri parametri tenuti in considerazione, però già, ecco, in termini di salute e titolo di studio siamo nei gruppi comunque dei paesi cosiddetti avanzati, sicuramente non ci siamo per quanto riguarda l'economia e per quanto riguarda la partecipazione alla politica. Infatti, addirittura, per quanto riguarda l'economia, scivoliamo al 101° posto. Alcuni dati, il salary gap, cioè la differenza di retribuzione, è un altro dei dati molto allarmanti, preoccupanti e difficili, soprattutto in questa fase di crisi economica dove le retribuzioni si sono contratte un po' per tutti e quindi per le donne ancora di più, è un altro dei punti d'attenzione. Gli altri sono la scarsissima presenza in termini di dirigenza e soprattutto in termini di presenza negli organi direttivi, consigli di amministrazione e direzioni generali delle aziende italiane, sia quelle quotate sia quelle pubbliche, ancora peggio nelle micro e piccole imprese che sono poi il 99% delle aziende italiane, giusto per dare un quadro di sfondo. Le imprese, l'imprenditoria femminile, nonostante svariate leggi, ne parleremo dopo al tavolo con Anna, che ne è anche una conoscitrice, che ha partecipato e che anche a protocolli d'intesa più recenti, nonostante ci sia una legge abbastanza buona sul finanziamento all'imprenditoria femminile, la sua applicazione non ha dato per ora i frutti sperati, nel senso che comunque le imprese delle donne sono ancora poche rispetto agli altri paesi europei. Questa però è un'unica nota positiva, sono quelle che apparentemente stanno soffrendo un po' meno della crisi, cioè sono quelle che chiudono meno, ma forse questo non riguarda tanto il contesto economico quanto la tenacia che di solito contraddistingue noi donne. Quali sono i motivi che in questa analisi che abbiamo fatto breve, in queste poche settimane, secondo noi sono specifiche del nostro paese? Il sistema di welfare è un sistema di welfare, come tutti noi sappiamo, molto spostato sulla previdenza, poco spostato su sistemi di welfare alla famiglia e quindi sui servizi di cura per gli anziani piuttosto che per i bambini, e questo si riflette anche culturalmente ma anche strutturalmente nel fatto che moltissime donne, oltre al loro lavoro, devono occuparsi del lavoro cosiddetto di cura e quindi devono sostanzialmente supplire a quello che nei paesi tra virgolette più civili viene fornito dallo Stato e dal sistema pubblico. E questo, diciamo, è un dato strutturale. Il dato più culturale, che in qualunque analisi statistica, ne abbiamo tante, tutte voi potete consultarle, che sotto gli occhi di tutti è anche invece di tipo culturale, cioè come viene ripartito il lavoro di cura e il lavoro domestico all'interno delle coppie, siano esse sposate o non sposate, fra uomini e donne. Le donne italiane sono quelle che dedicano rispetto al proprio partner il numero di minuti, anzi di ore, più alto durante la giornata ai lavori domestici, cioè alla cura dei figli, piuttosto che alla cura delle commissioni per la casa, nonostante lavorino e anche quando fanno un lavoro molto simile, sia in termini di orario sia in termini di livello retribuito al proprio compagno. E quindi possiamo dire che il welfare in Italia è donna, e invece forse dovrebbe essere un po' di più a genere, almeno questo, diciamo, potremmo togliere almeno l'articolo determinativo al welfare. Cosa pensiamo ci possa aiutare? Ci sono dei dati reali che sono confortanti: il livello di istruzione in Italia delle donne rispetto che gli uomini, soprattutto nella fascia delle persone più giovani, cioè di quelle che si sono laureate da poco, ci conforta, perché le donne si laureano di più, si laureano con voti migliori, e ormai non c'è pressoché alcuna differenza fra facoltà cosiddette umanistiche e facoltà cosiddette scientifiche. Questo non ha ancora comportato dei grandi cambiamenti rispetto al mondo del lavoro, ma confidiamo che, siccome il reale e razionale, prima o poi accadrà, perché diciamo questo è e anche come dato reale speriamo che una cosa difficile e brutta come la crisi economica porti però come byproduct almeno il fatto che, se l'occupazione il tasso di occupazione femminile non aumenta, non aumenterà neanche la crescita. Quindi speriamo che anche qui il principio di realtà aiuti quello che non accade soltanto per buona volontà. Come azioni programmatiche, che ci rendiamo perfettamente conto non possono essere affrontate nel giro di un'ora e mezza oggi, però insomma noi buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. Abbiamo trovato alcuni esempi molto positivi, soprattutto nell'amministrazione Obama, dove appunto nel momento più forte di crisi dell'economia americana nel 2008 si è investito molto in termini di sostegno all'istruzione femminile e sostegno a quelle occupazioni più tradizionalmente femminili, come quelli dei servizi sociali, della scuola e dell'istruzione, che ha comportato negli Stati Uniti una crescita molto vigorosa del tasso di occupazione femminile, e è stato uno dei fattori che ha permesso in qualche modo anche l'uscita dalla crisi che gli Stati Uniti stanno sperimentando in questo momento. Gli obiettivi dell'Unione Europea potrebbero essere un ottimo parametro da seguire. Ci chiediamo perché, quando si tratta di seguirli per le politiche di austerità, vengono seguiti e non vengono invece seguiti quando si tratta di obiettivi che migliorerebbero la vita di ciascuno di noi. E quindi questo può essere un altro dei punti a cui aggrapparci rispetto alle alleanze che possiamo trovare. E inoltre ci sono alcune azioni concrete e operative, come il rilancio della legge 215, il protocollo d'intesa di Union Camere per l'imprenditoria femminile, e anche la legge Golfo Mosca dell'anno scorso, che finalmente ha introdotto, almeno per quanto riguarda le imprese quotate, una disposizione di legge per la parità di rappresentanza dei generi nei consigli di amministrazione, che pensiamo debba essere applicata. Non vorremmo che, come al solito, fosse una di quelle leggi che in Italia si fanno e poi non vengono applicate, e soprattutto estesa in primis alle società pubbliche e anche alle società non quotate, perché francamente le società quotate in Italia sono davvero molto poche. Cosa ci ostacola? Sicuramente le politiche d'austerità non aiutano, perché non aiutano nuovi investimenti in welfare. Tuttavia pensiamo che il welfare a costi, a saldi intoccati, possa essere modificato, cioè quindi si possano spostare delle risorse da alcuni capitoli e utilizzarli per altri, che peraltro, appunto, come detto prima, potrebbero contribuire a aumentare il tasso di occupazione femminile e quindi il PIL, e quindi, diciamo, avere poi a innescare un circolo virtuoso che migliorando l'economia migliori anche le casse dello Stato. Ci ostacolano sicuramente alcune specificità del mercato del lavoro italiano, come le dimissioni in bianco, su cui si è intervenuto normativamente, ma che, come sappiamo, soprattutto nelle piccole imprese non è una pratica completamente sradicata, E poi quel gap culturale che dicevamo prima, da cui tutto comincia, perché molte cose debbono cominciare anche nelle case, nelle coppie, nella divisione del lavoro, perché altrimenti sarà comunque difficile per una donna coniugare in maniera serena e anche proattiva il suo tempo lavoro con il suo tempo familiare. Questi sono gli obiettivi che vorremmo porci dal punto di vista generale, e quindi portare il tasso di occupazione femminile in Italia ai livelli europei, cioè almeno al 60%, che non è la punta, diciamo, di eccellenza, ma è una punta mediana da cui siamo ancora lontani, riequilibrio dei salari, la promozione della legge Golfo Mosca e anche dell'inserimento nel management delle aziende, anche quelle non quotate, di riequilibrio di genere, e provare a vedere se si riesce a scrivere un position paper da portare all'attenzione del governo o almeno del Ministero del Lavoro per fare alcune proposte pratiche, concrete e fattibili di riequilibrio di politiche di welfare a sostegno del riequilibrio dei generi. Abbiamo anche alcune proposte più operative sulle quali forse ci possiamo dare degli obiettivi a più breve termine, dal monitoraggio della legge Golfo Mosca, come ho detto, all'agevolazione sul costo del lavoro per assunzioni e promozioni di donne, al monitoraggio del protocollo d'intesa Union Camere sulla legge per l'imprenditoria femminile e quant'altro. Di questo discuteremo nel tavolo di lavoro che adesso apriremo subito dopo le altre relazioni. Prima di presentarvi Anna Giannetti, che appunto ci aiuterà nella stesura del rapporto del nostro gruppo di lavoro, abbiamo anche pensato di voler proporre un metodo a tutte, perché poi nell'analisi che abbiamo fatto ci siamo accorte che tanti temi sono molto trasversali a tutti i tavoli di lavoro, e quindi ci piacerebbe pensare di poter lavorare oggi pomeriggio con strategie che possano essere il più possibile sinergiche fra tutti i gruppi, e invece magari concentrarsi di più sulla tattica delle proposte operative, anche più a breve termine, rispetto alla specificità di ogni singolo gruppo di lavoro. Io chiuderei qui, spero che lavoreremo, sono sicura che lavoreremo bene oggi, e ringrazio ancora Alessandra e Anna per l'aiuto nell'analisi e nella raccolta di dati di queste settimane.